Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Pallone all'indietro, lo stesso quadrato, rimette in mezzo McKennie, la rete, ha segnato McKennie, il gol del pareggio, McKennie al 32esimo del secondo tempo, stavolta il gol è buono, non ci sono discussioni, credo. Ecco, vai bene Stefano Dallia, vediamo la Juventus che attacca, quadrato, parte il cross, Bonucci, rete, Bonucci! Posizione regolare, Leonardo Bonucci al 44esimo, porta in vantaggio la Juventus e esulta davanti alla telecamera perché questo è un gol pesantissimo.
Diverse ombre, ma poi la luce finale negli ultimi 20 minuti ha permesso alla Juventus di vincere il derby e battere il Torino 2-1 in rimonta. Bonucci nel finale 89esimo, ricordiamolo. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, Stile Juventus del 7 dicembre 2020, sono le 15:06. Saluto subito alla parte tecnica Federico Rossi, che oggi non è presente con il consueto gol perché è impegnatissimo. Insomma, dicevamo, la Juventus che esce fuori da questo derby vittoriosa, però, come detto in apertura, qualche ombra di troppo, perché per almeno 60-70 minuti oggettivamente i bianconeri hanno disputato una brutta gara. È vero che il Torino si è difeso molto a 5, alcune volte addirittura a 6, però non giustifica questo non giustifica la prestazione dei bianconeri, ma in questi casi sappiamo benissimo, e soprattutto nei derby, che vincere è fondamentale. Ed oggi è vigilia già di Champions League, perché domani la Juventus, che è in volo per Barcellona, si giocherà contro i catalani il primo posto del girone di Champions League. Ricordiamo che il Barcellona è in testa al momento a più 3 dalla stessa Juventus, domani è l'ultima giornata, ma soprattutto lo stesso Barça parte dal 2-0 conquistato allo Stadium, quindi la Juventus dovrà vincere con due gol di scarto o 3-1 oppure 3-0 oppure con due gol di scarto, però facendo almeno 3 gol. Quindi, diciamo così, è una sorta di impresa per i bianconeri, però ci sono alcuni punti da analizzare. Per esempio, sappiamo benissimo che la Champions League è la casa di Cristiano Ronaldo, ne ha vinta addirittura 5, una con il Manchester United e le restanti 4 con la maglia del Real Madrid, così come rientrerà Morata, altro ex giocatore del Real Madrid, quindi per loro sarà anche una sorta di classico, e poi sarà anche l'occasione per la Juventus di Pirlo, magari chissà, di fare un colpaccio per poter mettere un altro mattoncino, e sarebbe fondamentale, verso il processo di crescita. Ho salutato Federico Rossi, ma vado a riabbracciare, perché molti di voi mi hanno scritto: Nicola, quando torna? E noi ce l'abbiamo, lo abbraccio virtualmente collegato via Skype. Nicola De Bonis, ciao Nick.
Ciao Quintiliano, buon pomeriggio a tutti.
Rassicura tutti, Nick, dai, come stai?
Sto meglio e ringrazio tutti ovviamente per la simpatia e l'affetto che mi hanno dimostrato. Sto molto meglio, per fortuna.
Beh, l'importante.
Dai, 3 giorni sarò nuovamente a disposizione del mister.
Del diciamo, mister che è Federico, che è Federico Rossi, no? Il mister.
Mister Rossi, sì, il nostro mister in cabina di regia.
Allora, oggi... Oggi, come da consuetudine nei post gara, no? L'ultima nostra trasmissione è stata venerdì, il derby c'è stato sabato, quindi la prima post derby è questa. Immancabili, vi chiediamo le 3 foto del derby: 340, 54, 253, 24, le 3 istantanee che più vi hanno impressionato in questa gara. E poi dalle 16, Nicola, voglio lanciare un altro sondaggino importante che riguarda Cristiano Ronaldo, quindi rimanete attaccati qui con noi. Nick, comincia tu con queste 3 foto. Quale istantanea ti sei portato via da questo derby?
Allora, le istantanee ovviamente sono legate alla vittoria. La vittoria, a mio avviso, è importantissima, che rafforza lo spirito, rafforza il gruppo. E dunque, per le 3 fotografie, ho tre momenti che ho scelto che mi hanno colpito particolarmente. Uno è stato la parata di Chesney sul tiro di Zaza, l'uscita di Chesney mi ha ricordato un pochino Angelo Peruzzi dei tempi meravigliosi di Angelo Peruzzi alla Juventus. Poi scelgo l'immagine, no, che è molto juventina, che fa molto Juve, del presidente Agnelli inquadrato subito dopo l'annullamento del gol di Juan Cuadrado, che non ha, assolutamente non fa nessun gesto di, diciamo, di disapprovazione, accetta la decisione dell'arbitro, e questo è, insomma, quello che un po' fotografa quello che è lo spirito juventino e la mentalità juventina. E dunque quell'immagine del presidente Agnelli, e poi l'abbraccio finale Quintiliano con Andrea che è partito, il mister che è partito dalla panchina. Io me l'ero perso, devo dirti, in presa diretta ieri rivedendo la partita, ho visto che anche Andrea era corso insieme ai ragazzi ad abbracciare Bonucci, e quello è un simbolo di un momento particolare, di un momento in cui bisogna rimanere uniti. Non lo stiamo facendo, abbiamo giocato una brutta partita sicuramente per almeno 60 minuti, però poi siamo riusciti a portarla a casa credo meritatamente. Bisogna lavorare tanto, c'è ancora grande confusione lì sulla mediana, dobbiamo abbiamo mischiato le carte, però ripeto, potrebbe essere ricordato come pietra miliare questo derby vinto al 90esimo. Dunque adesso vediamo cosa accadrà domani, fammi dire, domani è un banco di prova importante per diversi motivi, perché se dovessimo tirar fuori dal cilindro una buona prestazione di personalità, sarebbe l'ennesimo passo verso una crescita che secondo me si concluderà solamente nel prossimo mese di gennaio, per poi giocarsi la stagione da febbraio a maggio.
Ricordo a proposito di domani, Nicola, che il Barcellona è privo di 4 giocatori, insomma, abbastanza importanti, direi. Piqué, vabbè, è un lungo degente. Poi Dembélé, l'ultimo infortunato, Ansu Fati, il giovane emergente, e Sergi Roberto. Ha già parlato Koeman, ovviamente, il tecnico dei Blaugrana. Non si è sbilanciato molto. Il Blaugrana che stanno vivendo, Nicola, un momento più difficile ancora rispetto alla Juventus in campionato, perché sono noni a meno 12, scusami, dall'Atletico capolista. Peraltro c'è un po' di, diciamo così, di crisi a livello relazionale tra Messi, che sappiamo essere rimasto un po' scontento quest'anno, era pronto per dare l'addio, non è che i rapporti con Koeman siano proprio idilliaci, però la Champions League e certe squadre ci insegnano, tu spesso lo ricordi, no, che poi quando si tratta di questi palcoscenici il Barcellona non guarda in faccia a nessuno.
Sì, Quintiliano, ricorderai i discorsi, no, che facevamo, sì, prima della gara d'andata. Avevamo trattato l'argomento più volte, io non mi fidavo, no, di questa squadra. Infatti giocare una partita era bella dal punto di vista tecnico, bella dal punto di vista dell'approccio, e ci fecero girare la testa in almeno un paio di frangenti del match. Dunque non mi fido assolutamente, non stanno attraversando un gran periodo, ma è una notte di Champions, nonostante non ci sia il pubblico, la vivono e la preparano, sono partite che poi si preparano da sole, perché sono classiche del calcio internazionale, e dunque avranno voglia di far bene. E poi credo che Leo abbia voglia ancora di più di fare una bella figura davanti al suo nemico calcistico, tra virgolette, Cristiano Ronaldo. Dunque sarà una sfida tutta da seguire, e anche Cristiano avrà gli stimoli giusti ovviamente per dare qualcosa di più. E anzi, io prendo come spunto questa riflessione e mi ricollego al Cristiano visto sabato, probabilmente uno dei peggiori Ronaldo con la maglia bianconera. Chissà che non sia, può sembrare paradossale, ma un buon auspicio per domani sera.
Ce lo auguriamo tutti. Ricordiamo che all'andata Ronaldo fu escluso da questo match dal maledetto Covid, quindi ha un'ulteriore, diciamo così, spinta e rivalsa. Stiamo per collegarci con il nostro primo ospite, insomma un ex giocatore della Juventus. Koeman, tra le altre cose, Nicola, ha detto noi giustamente giocheremo per vincere, e non ci serve, tanto per stare sulla scia dei nostri discorsi, non ci serve avere Ronaldo come avversario per avere stimoli, noi ce li abbiamo comunque.
Insomma, quello che diciamo prima, no? Sono squadre abituate a giocare queste partite, le sento, vogliono far bella figura, hanno i stimoli, non servono. Dai, ripeto, può mancare ovviamente il fattore del pubblico, ma sono partite che vanno in mondovisione con milioni e milioni di persone che assisteranno a questo match, anche per insomma questa meravigliosa ciliegia che c'è sulla torta del Camp Nou, con la sfida, l'incrocio tra i due più grandi calciatori degli ultimi 20 anni, se non 30 anni, insomma, dai, diciamo così. Sicuramente tra i due mostri sacri, perché stiamo parlando di 11 palloni d'oro, se non sbaglio.
Sì, sì, esatto. Ricordiamo
800, per... sono 902.
Ricordiamo peraltro, Nicola, che Ronaldo, oltre a voler qualificarsi, ovviamente trascinare la Juventus, no, a qualificarsi al primo posto, ricordiamolo, impresa molto difficile, rincorre record su record, e lui peraltro in Champions League, che è un po' la sua casa, sembra quasi il suo habitat naturale, è il giocatore con le maggiori reti segnate, realizzate, sta inseguendo il record di Pelé, ulteriori stimoli anche per Ronaldo. E Nicola, dicevo in apertura, volevo sapere la tua, è chiaro che una vittoria al Camp Nou per il processo di crescita di questa Juventus sarebbe fondamentale?
Sarebbe fondamentale, poi dipende ovviamente anche un po' come va a maturare, no? La vittoria, certo. A prescindere poi dal raggiungimento del primo posto, perché se magari fai una gara, insomma, sotto tono, poi trovi una giocata, te la porti a casa, è diverso di andare lì, giocare all'avviso aperto, rischiare magari qualcosina, ma giocarti. Io credo che io debba far così domani, non debba pensare a nulla, deve cercare di essere quadrata, perché loro comunque sono pericolosi, hanno questo modo di giocare a calcio che può crearti problemi, perché ti fanno girare il pallone tantissimo. Però dobbiamo cercare di essere attenti, con un centrocampo che riesca a coniugare solidità e buona tecnica. Vedremo se punterà nuovamente su Arthur, c'è questa alternanza a centrocampo con Bentancur, probabilmente dipenderà molto dall'avversario, e dunque io propenderei più per un Arthur dal primo minuto domani, anche per motivi legati al suo trascorso col Barcellona. Però ripeto, adesso non saprei cosa dirti su questa partita, nel senso, potremmo anche rischiare, perché la Juve è vista per 60 minuti, come giustamente ricordavi tu, insomma, è stata una Juve abbastanza fragile, no? Una Juve che non è piaciuta. Se domani anche la Juve verrà condizionata dal palcoscenico, potremmo vedere invece una bella partita con la Juventus protagonista, con Cristiano che vorrà assolutamente fare qualcosa di molto importante davanti al suo avversario di sempre. Sono curioso, molto curioso.
Accogliamolo, l'ho annunciato prima senza fare il nome, ma adesso lo dico, da un po' di tempo che non lo ascoltiamo, e mi fa piacere,
piacere
riaverlo, un grande ex, Nick Amoruso. Ciao Nick.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao Quinti, ciao Nick.
Ciao Nick. Ciao Nick.
Allora Nicola, in genere noi dopo le gare chiediamo tre foto, no? Ai nostri radioascoltatori. Mi dici cosa ti ha lasciato questo derby?
Da cosa mi ha lasciato? Insomma, un po' quella sensazione, no? Di ancora un po' di amarezza, perché ci aspettiamo tutti di vedere sempre una Juventus con un altro piglio, e, insomma, una squadra che subito, sin dall'inizio, faccia la partita e quindi, insomma, che abbia trovato una forma che ancora stenta a trovare. Pirlo, per un motivo o per l'altro, ancora non è riuscito a trovare, non so, forse un equilibrio giusto, una formazione che anche un modulo di gioco che possa comunque cambiare un po' l'andazzo delle cose. Ieri sì, siamo a parlare di una buona reazione, ma comunque fino all'ultimo, insomma, alla fine ha ottenuto la vittoria contro un Toro che non ha demeritato, però insomma, dal punto di vista aspetto la partita della svolta. La cosa che mi lascia più perplesso è, insomma, questa difficoltà, no? Di trovare soluzioni. Sembra che sia tutto affidato alla giocata del campione, del singolo, e quindi questo che non mi convince tanto, ma non da ora, ma anche, ripeto, anche l'anno scorso mi sembra che si sia perso qualcosa proprio sotto il punto di vista della mentalità. Però ripeto, allo stesso tempo dico, insomma, che la Juventus è una squadra, insomma, a partire da domani capace di ritrovare, no, anche quell'entusiasmo per dare una svolta, insomma, all'andazzo delle partite. Cioè, mi aspetto di vedere sinceramente una Juventus diversa.
Nicola, per mentalità è spesso sinonimo, anzi sempre sinonimo di personalità, però insomma quei 20 minuti contro il Toro un po' hanno fatto tornare alla mente il DNA bianconero. Nick parla di partita della svolta e domani potrebbe essere quella partita lì.
Io direi che insomma sì, aspettiamo tutti quanti di vedere questa svolta. I 20 minuti sì, ma non bastano, bisogna vedere qualcosa di diverso. Ecco, lasciatelo dire, insomma, cosa ha caratterizzato sempre la Juventus? È l'anima. Io vedo che questa squadra stenta a tirare fuori qualcosa, non riesco a capire questo, insomma, quale sia il problema. È una squadra che ha qualità, una rosa importante, giocatori che diventeranno grandi giocatori, giovani, campioni, affermati, però manca questo, manca l'anima, l'iniziativa, la capacità di trovare, no, un qualcosa che valorizzi tutte queste qualità. Ripeto, anche l'anno scorso sì, si è vinto lo scudetto, però assistiamo a delle partite in cui insomma non c'è quella cattiveria agonistica, quella forza che ha sempre marchiato, no, lo stile Juventus. Io sono convinto, insomma, che ci sono tutte le qualità e le possibilità di poter far bene, però aspettiamo tutti questa svolta, e domani può essere una partita importante, perché è un Barcellona che insomma già l'andata si è imposto a Juventus Stadium, e quindi insomma anche una sorta di reazione me l'aspetto da parte della Bianconeri.
Nicola, tira un po' sul morale di Amoruso, dai.
No, sto ascoltando Nick, ma è evidente che ci siano ancora dei problemi. C'è questo discorso del centrocampo che deve essere assolutamente formato, trovata l'alchimia giusta, perché non possiamo alternare una partita a Bentancur, una partita a Arthur, bisogna cercare insomma di trovare una soluzione, credo. Poi sì, che ancora giochiamo molto sui singoli, ci sta tutto. Io volevo, a parte il discorso del centrocampo, con Nick volevo un attimo parlare di singoli, perché siamo fuori da questo giochino che stiamo Ronaldo. Io vedo Nick, riprendendomi proprio la tua riflessione, che questa sia la Juventus di Quadrato, di Juan Quadrato, uomo ovunque, senza Quadrato la Juventus avrebbe, a mio avviso, diversi punti in meno.
Sì, Nick, hai detto bene, il problema è che non deve essere la Juventus Quadrato, ma deve essere la Juventus di tutti. Chi entra in campo, certo, deve sentirsi parte di un progetto, di una mentalità, di una capacità di entrare in campo come sempre è stato per la Juventus, e far tutto il possibile per portare a casa obiettivi importanti, ma con la mentalità che ha sempre contraddistinto la Juventus. Sì, è vero che insomma c'è stato quest'anno poco tempo per preparare il campionato, insomma, perché non c'è stato un precampionato, e quindi il compito di Pirlo è sempre stato è stato un po' più difficile, più complicato, però insomma allo stesso tempo vedo altre squadre che sotto il punto di vista della mentalità e della crescita sono un po' più avanti rispetto alla Juventus, quindi io credo che sia una squadra comunque sia ben disegnata, una squadra che è equilibrata, una squadra che ha talento, che ha il mix giusto tra esperienza e giovani, quindi c'è bisogno di una accelerata, di una svolta, perché come ha sottolineato anche Bonucci, bisogna fare qualcosa in più,
bisogna fare qualcosa in più, e questo qualcosa in più non deve partire dal singolo giocatore, ma deve essere insomma un qualcosa che debba coinvolgere tutti, anche chi subentra ai titolari. Quindi è questo, insomma, voglio, mi aspetto di vedere un cambio di mentalità, questo Nick.
Nick, sul discorso del centrocampo, perché a me preoccupa quell'aspetto. Io quando ho rivisto in campo Bentancur sabato ho detto, beh, però qui le idee chiare veramente, capisco che bisogna anche un po' plasmarsi all'avversario, però qui bisogna capire se puoi giocare col playmaker e chi deve essere questo playmaker. Sono un po' preoccupato per quel ruolo io, soprattutto.
Sì, è vero che il centrocampo si cerca di disegnarlo, ridisegnarlo. È vero che non abbiamo fenomeni in centrocampo, abbiamo giocatori che buoni giocatori con caratteristiche diverse, e bisogna insistere e dare un po' più di tempo, di minuti a dei centrocampisti, e secondo me insomma il play deve farlo Arthur, che ha tutte le qualità per poterlo fare, ma bisogna dargli un po' di continuità. Non è un giocatore che è arrivato a Barcellona, era un titolarissimo. La qualità ha bisogno di tempo, ha bisogno di gioco, bisogna dargli la sfiducia, altrimenti insomma si fa un po' di fatica. Ecco, se devo fare un appunto è quello, cioè vorrei vedere una formazione un po' di base per poi insomma dar tempo, dar continuità, e dar modo anche insomma di conoscersi, no? In campo, di capire i compagni, c'è bisogno anche un po' di questo, un po' di continuità. Centrocampo sì, è un problema, ma non dipende solo dal centrocampo, perché ecco, vedo una squadra spesso anche un po' lunga, con poche idee. Quindi il centrocampo è vero che ha bisogno di stabilità, ma deve essere un qualcosa che deve scattare nella testa di tutti, non solo da parte di centrocampisti. Poi per quanto mi riguarda, secondo me Arthur deve essere basso, Bentancur è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere, perché è motorino, non si ferma mai, conquista palla, fa il suo, e quindi insomma credo che su questi due giocatori bisognerà dare un po' più di minuti di continuità, soprattutto loro due.
Nick, prima di salutarti ti volevo chiedere, perché non l'hai nominato, al di là del discorso tattico che ovviamente è preminente in questa fase anche per cercare di dare una definizione un po' alla squadra, secondo te rispetto alle primissime gare è un po' più la Juve di Pirlo?
No, quindi non mi sembra, mi sembra la Juve, no, una Juve che vive di quella, di momenti, non abbiamo ancora visto la Juve di Pirlo, ovvero la capacità di imporre il proprio gioco, di avere una mentalità offensiva, una squadra corta e aggressiva. Non abbiamo visto ancora questa Juventus, diamogli tempo, tra virgolette, perché insomma sicuramente durante la settimana quel poco di tempo che ha potuto lavorare con tutto il gruppo, insomma da quel che so lavora molto bene, però insomma poi c'è da recuperare giocatori importanti, come uno su tutti, Dybala, che sembra un po' l'ombra di se stesso, perché è un giocatore che mi sembra appesantito, ma insomma anche qui non farei nessun dramma, perché è un giocatore che verrà fuori, perché ha grandi qualità, è stato l'anno scorso il miglior giocatore della Serie A, un giocatore che ha fatto molto bene, una partenza difficoltosa per i vari problemi fisici, Covid, infortuni. Ora naturalmente non è in fiducia, ma diamogli insomma qualche altra partita, le sue qualità saranno importanti anche quest'anno.
E non c'è dubbio, lo aspettiamo tutti a braccia aperte, direi. Ciao Nick, grazie.
Ciao, quindi, grazie. Ciao
Nick, allora Nicola, tanti
Nick, grazie.
Tanti messaggi, Nicola, se non sbaglio abbiamo già pronti due o tre vocali, prima del break possiamo ascoltarne uno.
Ciao Nicola e Quintiliano, le mie tre foto.
Ciao.
Sono la più bella di tutte, è l'abbraccio finale, e credo e spero che sia finalmente la svolta dal punto di vista caratteriale, perché dal punto di vista tattico e tecnico ancora c'è un po' da lavorare, però già cominciare a dare tutto fino alla fine, è già un gran bel passo. La seconda è su questo stesso filone ed è Chiesa che rincorre gli avversari per tutto il campo. E la terza, purtroppo, è ancora una volta un Dybala che secondo me è a fine corsa con la Juve, a me non piace proprio più. Ciao, Pino da Torino.
Mi sembra un po' disfattista su Dybala, ma è un discorso che poi riprenderemo. Siamo al primo break, dopodiché tantissimi messaggi, linea diretta, vi ricordiamo 340-5425-324, le tre foto, poi pensiero libero anche in ottica domani, poi alle 16 un altro piccolo quesito.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Di nuovo in diretta, stile Juventus, Quintiliano Giampietro in studio, Federico Rossi, immancabile in regia, e Nicola De Bonis, collegato via Skype. Sai, Nick, che Pjanic ha rilasciato un'intervista e ha detto: ancora la Juventus nel cuore, a Barcellona gioco poco e non so perché. Mi verrebbe da fare una battuta, ma la evito.
No, vabbè, dai. Sappiamo che doveva andare così per diversi motivi e è stata fatta questa scelta. Sì, non sta giocando molto Pjanic, non abbiamo qualche dubbio su Arthur, insomma alcune volte uno guarda anche indietro e dice bah, è stata la mossa giusta, e ci dirà il tempo quotidiano. Io una cosa vorrei dire, concedimi un minuto.
Prego.
Perché sinceramente questi social network mi disturbano, mi stanno iniziando a disturbare, mi disturbano da tempo, però io non posso accettare da sportivo, da tifoso, da sportivo, da appassionato che ci sia, juventino e non, insomma da sportivo in genere, che ci sia questo accanimento verso la squadra in alcuni momenti, parole pesanti, c'è veramente una schizofrenia. Credo che questa squadra, questa società merito tanto, l'ho detto 9 volte, rispetto, e sappiamo che è una fase particolare, difficile, complicata, con una rivoluzione in corso, e io sono un po' stanco. Qualcuno dice vabbè, non ti curar di loro, perché ne leggiamo e ne sentiamo tante su diversi argomenti, non solo purtroppo nel calcio, magari fosse solo nel calcio, però cioè, la cattiveria proprio non riesco a comprendere, i problemi li abbiamo tutti, sfoghiamoli in un'altra maniera e non sulla Juventus, perché la Juventus è un bel passatempo, è qualcosa che ci riempie il cuore di gioia, e a prescindere poi dai risultati bisogna cercare comunque di mantenere un certo equilibrio. La critica è sacrosanta, perché ero incazzato anch'io sabato e ero io già alla lettura della formazione, insomma avevo storto la bocca. Però da quello a dire che bisogna cacciare via tutti, che la società è una società che è in confusione, ma poi soprattutto in una fase del genere, no? Siamo nuovamente sotto attacco, io credo che lo juventino vero si deve stringere intorno ancora di più alla squadra e alla società, a prescindere dal risultato di una partita, perché è qui che esce fuori comunque veramente l'amore per la propria squadra, perché insomma non si può essere juventini solo quando le cose vanno bene, e soprattutto quando le cose vanno male, quando c'è il momento delicato che si vedono le persone di spessore, e in questo caso il tifoso di spessore, senza accusare nessuno, perché poi veramente sono molto stanco, mi ero già ripromesso di non arrabbiarmi più su questo argomento, però ci ricasco purtroppo, e veramente spero che questa gente venga messa da parte, insomma, solo dai gruppi, da queste cose che ci sono sui social network, perché ho fatto un giro su Twitter alla fine del primo tempo, su Facebook, quindi Emiliano, sono rimasto senza parole da quello che ho letto, veramente senza parole, verso questa squadra e verso questa società, verso questi ragazzi che comunque stanno cercando di dare tutto. Dai, abbracciamoci intorno alla squadra, stringiamoci, se le cose andranno bene saremo contenti, se le cose non dovessero andare male, lo sport non si può vincere sempre. Si riparte con una nuova consapevolezza e un nuovo spirito.
Pensate che io sono d'accordo con te, è troppo facile fare il tifoso soltanto quando si vince, e sono anche convinto che se un tifoso pseudo tale attacca la squadra ogni volta che ha una battuta di arresto, comunque gioca male, secondo me non è un tifoso. La critica è giusta, anch'io ho fatto un post in cui ho cercato di fare la foto, no, è palese perché siamo onesti intellettualmente, però poi rileggere Pirlo out, la società ha sbagliato tutto e quell'altro non è da Serie A, aspettiamo. Poi è chiaro che a fine stagione si tirano le somme, come in tutti i campi, no? Si fa il bilancio e si vede se magari alcune scelte sono state giuste o meno. Allora abbiamo un altro vocale, poi tantissimi messaggi da leggere.
Quintiliano, ciao Nicola, Donato da Sassuolo.
Le ciao Donato.
Le foto sono sì, il gol loro, la fragilità della nostra difesa sul loro gol. I nostri due gol, poi ce ne sarebbe una terza, una quarta, cioè l'arbitro che non ha le palle per cacciare il loro giocatore per quel fallo su Bentancur, mentre ce le ha per annullare il gol a Bonucci, che francamente il fuorigioco c'era, ma l'intervento era opinabile. Ciao e forza Juve.
Caro Donato, ho pensato la stessa cosa, soprattutto vedendo poi l'arbitro di Crotone-Napoli, che invece si è, giustamente a mio avviso, si è servito del VAR per espellere un giocatore calabrese. Stessa cosa non è avvenuta, però questo è un discorso ampio che non... Peraltro ho sentito anche dei commenti sull'arbitraggio di Sampdoria-Milan, francamente un po' commovente. Non riesco a capire perché quando c'è di mezzo la Juventus, anzi lo capisco, si fanno delle puntate intere sull'arbitraggio, mentre passano, diciamo così, in cavalleria alcuni episodi, a mio avviso, da analizzare molto bene. Comunque questo è un vecchio discorso, Nicola, stiamo alla vigilia della sfida col Barcellona, magari lo riprenderemo sicuramente. Vado a leggere invece, Nicola, tanti messaggi, vi ricordo 340-54-25-3-24. Io penso che se continuo a vedere le partite della Juve sempre in bilico fino al 90esimo, non so se riesco ad arrivare al 2021 o se muoio di infarto prima ancora che di Covid. Spero che ingranino al più presto Natalino da Torino. Ciao Natalino, un po' su, dai. Caro Nicola, spero che dopo questa gara smetterai di difendere Rabiot, che rimane il più scarso centrocampista della storia juventina. È vero che è migliorato dallo scorso anno e che quindi, essendo passato da scarso a mediocre, potrà essere venduto. Spero, puntini puntini. La faccia di McKennie dopo il gol diceva questo. Era tanto facile. La svolta, l'uscita di Rabiot. Ciao Daniele. Risponde Nick, sei stato chiamato in causa.
Io dico che Rabiot è un pilastro indissolubile di questo centrocampo, di questo nuovo centrocampo juventino. Anche se secondo me anche lui è un momento un po' di normale, un po' di up, un po' di down, naturale, credo però sia un giocatore imprescindibile. Il Rabiot che abbiamo ammirato negli ultimi mesi è un giocatore imprescindibile per il centrocampo. Sabato non ha fatto molto bene e McKennie sta crescendo, perché è tutto su. Bisogna dar tempo, non si può pretendere di arrivare sulla luna con una 500, bisogna costruire un razzo, un'astronave, e possiamo arrivare sulla Luna. Dunque siamo calmi, ho già detto, io ho fiducia, io mi ero fissato, sai, Quintiliano, mi ero fissato il Natale per avere un'idea sì, un po' più chiara. Abbiamo diverse partite che ci dividono da Natale, lì potremo iniziare a tirare una prima somma.
Io invece ricordo che aspetto, diciamo così, il girone di andata per fare proprio un bilancio a metà del campionato, che poi comprenderà poi ovviamente poi anche...
sarà importante.
Esatto, anche le gare ovviamente di Champions League. Ricordiamo che la Juventus comunque si è qualificata con due turni d'anticipo e ha l'occasione, anche se non è facile, di giungere prima nel girone, di chiudere prima. Buon pomeriggio, le mie tre foto sono l'accanimento degli arbitri alla massima perizia nel consultare il VAR se c'è da fischiare contro, la seconda è comunque una brutta impressione sulla prestazione, terza è il risultato molto importante perché una non vittoria sarebbe stato un caos. Saluti da Marco. Buon pomeriggio Nick, Quintiliano e tutta la redazione di RBN, le mie tre istantanee del derby sono le due pennellate di Quadrado, mamma mia, l'impatto devastante di McKennie e l'esultanza di Bonucci, Max da Pesaro. Ciao ragazzi, non so voi, ma io più passa il tempo più questa squadra la vedo solo con i tre di centrocampo, 4-3-3 o 4-3-1-2. Volete scommettere che se vinciamo domani, per tutti quegli pseudo opinionisti che ci hanno criticato, sabato diventeremo la squadra da battere? Ciao, siete grandi, Matteo da Fermo. Non c'è dubbio, Matteo, e grazie. La mia fotografia, Quadrado, sempre imprevedibile, importante la forza di stare a galla fino alla fine, come il nostro moto e Szczesny. Ciao Paolo. Su Szczesny, Nicola, bisognerebbe aprire una parentesi, perché ogni anno si parla di vendita, no? E di acquisti di altri portieri, ma io me lo tengo molto stretto, Tech.
Ma sì, Tech è uno dei migliori portieri europei in assoluto, molto bravo su quel tipo di episodio che abbiamo vissuto sabato con Zaza, perché sì, non è la prima volta che lui riesce a coprire benissimo lo specchio, e ripeto, in uscita, in quelle uscite, nella posizione del corpo, come appunto riesce a coprire il raggio, mi ricorda molto Angelo Peruzzi. Un po' me l'ha sempre ricordato per alcune cose, credo che sia uno dei migliori portieri in assoluto, e teniamocelo stretto, ancora giovane. E quello non è il problema della Juve, non è sicuramente il portiere adesso.
Certo. Nicola Quintigliano, mi addolora dirlo, ma non vedo una Juventus pronta a vincere a Barcellona. Siamo confusionari, lenti e poco cattivi davanti e molto fragili dietro. Per poter evolvere bisogna risolvere degli equivoci e mettere ogni giocatore nelle condizioni di dare il meglio. Sono d'accordo con Amoruso, sono oltre 2 anni che la Juve non ha più gioco senza palla. Saluti Marco. Sul fatto dei problemi in fase di non possesso sono d'accordo anch'io. Ciao Quintiliano.
Il gioco senza palla, Quintiliano, no, non sono d'accordo.
Io in fase di non possesso vedo ancora dei problemi, magari è una fissazione mia, però sono convinto.
No, gioco senza palla e non possesso, gioco un movimento senza palla.
No, di non possesso, quando la palla l'hanno gli avversari. Secondo me la Juventus deve crescere.
No, dobbiamo. È vero, quello è vero. No, pensavo del movimento senza palla, ma movimento senza palla non ce l'abbiamo avuto neanche nei 5 anni di Allegri.
No, quello
è molto statica da quel punto di vista.
Ciao Quintiliano, una domanda tecnica. Bocciatura per Arthur, saluti bianconeri per Luigi. Bocciatura. Sabato io l'avrei definita una bocciatura, ma se domani però sarà titolare contro il Barcellona, no. Bocciatura no. Su Arthur abbiamo aperto spesso delle parentesi, io e Nicola non lo vediamo regista. È anche vero che le sue qualità lo fanno essere l'unico centrocampista in grado magari di studiare da regista, anche se non sarà mai uno alla Pirlo, no Nicola? È sempre il solito discorso su Arthur, no?
Sì, deve crescere perché insomma, gioca molto sullo stretto, cerca poco la profondità, cerca poco gli esterni. Questo è l'Arthur che abbiamo visto. Probabilmente non nasce con la caratteristica e con la testa da playmaker basso, nasce da mezzala,
esatto,
accompagnato da un giocatore di prestanza fisica. A me piacerebbe vedere il centrocampo con i due là davanti, potrebbe essere una soluzione, lui con Bentancur o lui con McKennie, Rabiot dall'altra parte. Insomma, le soluzioni ci sono. Probabilmente il centrocampo più congeniale, che si va a sortire meglio, può essere quello con Arthur, Bentancur e Rabiot, con gli esterni che possono essere Chiesa e Kulusevski, insomma, e le due punte. Da questo discorso, ovviamente, se facciamo questa considerazione, teniamo fuori dalla squadra titolare Paolo Dybala, questo lo sa solo il mister, e dunque dobbiamo vedere anche un po' come sarà il percorso, perché Paolo è fuori fase meritatamente in questo momento della stagione, non viene preso in considerazione come la punta titolare, insomma, da affiancare a Cristiano, o l'esterno alto da affiancare a Cristiano sulla destra. È sempre il solito discorso, è trito e ritrito. Se non troveremo il bandolo della matassa sul discorso di Dybala, posizione, squadra, attacco, evidentemente ci saranno dei problemi in futuro per Dybala alla Juventus.
Ah, non c'è dubbio, sono d'accordo con te. Mini trenino di messaggi vocali, via.
Buonasera Radio Bianconera, sono Luca da Enna. Le tre
Ciao,
fotografie
Luca.
Sono l'abbraccio, la parata di Szczesny e il gran gol che la Juve con Bonucci ha segnato all'ultimo, per sottolineare fino alla fine. E questo significa anche per fino alla fine della stagione, per tutti quelli che criticano questa società che da 9 anni ci ha dato solo gioia. Ciao e forza Juve.
Ciao, grazie. Vai.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, Andrea da Barcellona.
Ciao Andrea.
Le mie tre fotografie sono il gol che si è mangiato Zaza, perché avrebbe compromesso completamente la partita della Juve, secondo me, per come stavamo giocando, eravamo in bambola nel primo tempo. Sicuramente il gol di Bonucci, quello non convalidato, ma il secondo, quello valido, perché ha anticipato Cristiano Ronaldo, e quella è la fotografia della partita di Cristiano Ronaldo, che, non essendoci la Coppa Campione, a volte mi sembra abbastanza spento, abbastanza poco reattivo e che gioca poco per la squadra. Invece la fotografia numero 3 è proprio De Ligt, che negli ultimi, nell'assalto finale, si va a prendere il pallone, se lo gestisce a centrocampo come se fosse più che un regista avanzato, mentre i suoi compagni non si muovono. Il problema della Juve, carissimi, non è tattico, ma più che altro è mentale. Ragazzi, i ragazzi non si muovono senza palla, non saltano l'uomo, senza quelle armi non si va da nessuna parte. Forza Juve, speriamo bene. Ciao a tutti.
Ciao. Vai, Fede.
Liano, ciao Nick, Lorenzo a Colle Valdezza.
Ciao Lorenzo.
Allora, io penso che tutti noi tifosi siamo molto arrabbiati per il primo tempo della Juventus, che io non vorrei esagerare, ma l'ho definito il più brutto dalla prima sconfitta in casa con l'Udinese nell'anno della grande rimonta. Detto questo, mi è piaciuto l'atteggiamento nel secondo tempo, il migliore del campionato, il migliore attacco del secondo tempo. E ci sono diversi aspetti positivi nella prestazione di Quadrado, McKennie come è entrato, lo stesso Bentancur si è ripreso abbastanza bene, e Dybala ha bisogno di tempo, però ragazzi, bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di ricordarsi degli anni bui che abbiamo attraversato. Troppa gente se ne è dimenticata. Poi, per l'amor di Dio, tutti abbiamo il diritto di criticare, però sparare a zero così è degno del peggior cartonato. Ciao e a presto.
E Nicola, il discorso che facevi, che facevamo e che spesso riprendiamo, no? A me viene sempre da dire una frase, poi magari una volta si sono arrabbiati con me su Facebook: secondo me il tifoso juventino si è un po' imborghesito, e la domanda è: ma cosa dovrebbero dire i sostenitori delle altre squadre?
L'altra sera me ne hanno detti tutti i colori, quindi chiaro, ma me lo sentivo e l'ho scritto. Ho scritto proprio: lo juventino medio è questo, è uno che vuole, nel momento che c'è un po' di difficoltà, si tira fuori dalla lotta e dice: è colpa tua. Non vale nella vita, ho vinto, hanno perso, non vale. Quintiliano, un tifoso, abbiamo vinto, abbiamo perso, un vero tifoso. No, ho vinto, hanno perso. Non vale, non è corretto.
No, esatto, perché le analisi non le facciamo anche da giornalisti, però siamo anche tifosi, quindi dobbiamo fare una sorta di sintesi tra l'analisi e così il discorso emotivo. Però diverso il disfattismo di tanti. Io sinceramente non lo capisco.
E via Pirlo, e via la società.
Esatto.
Ma che schifo, che vergogna usare questi termini, no? Che schifo, che vergogna, cioè, veramente è una cosa, ma è il riflesso di chi scrive certe cose, perché parliamoci chiaro, ma come si fa? Puoi fare una critica: oh ragazzi, quanto stiamo giocando male, cioè, va bene, Pirlo è sbagliato quello, ci manca, quello è il succo, è il nettare, no, del divertimento, del dibattito calcistico. Ma che schifo, che vergogna, altre parole pesanti, ma sono inaccettabili. Inaccettabile a mio avviso, soprattutto in una fase così delicata. Non abbiamo avuto la preparazione pre-campionato, abbiamo giocato poche partite, c'è stata una rivoluzione, un nuovo allenatore, giochiamo senza pubblico. Ragazzi, a certe squadre, ad alcune squadre, la mancanza del pubblico pesa di più di altre. Questo argomento è passato in cavalleria anche nei salotti blasonati che raccontano il calcio. Alla Juventus lo stadium manca tantissimo, perché i numeri ci raccontano che lo stadio è stato fattore determinante per le vittorie della Juventus. Ecco, e questo non viene mai preso in considerazione, non ci sto. Un'analisi completa, lucida, bisogna prendere in considerazione tutti questi fattori. Ecco.
Che poi non è da quest'anno, Nick. Mi ricordo anche l'ultimo anno di Allegri, che culminò addirittura con la mancata festa per lo scudetto, ti ricorderai benissimo. Poi con Sarri, siccome era del Napoli, contestato Sarri, allora via Sarri, ha vinto uno scudetto, poi vabbè, decisione della società, adesso si prende Pirlo. Allora, o fate una raccolta di firme, voi che non siete d'accordo, per cacciare Pirlo dall'inizio, oppure bisogna aspettare. Poi a fine anno, a mio avviso, si tireranno le somme e si vedrà. Però questo non è, secondo me, il anche perché le altre squadre non credo che siano... Per carità, ognuno guarda dentro il proprio orticello, però le altre squadre, Nick, stanno stentando, tranne il Milan, e quindi alla fine siamo sempre lì, la Juventus è sempre nelle zone alte della classifica in questo momento, ecco perché bisogna aspettare un po' più di calma, poi usare certi termini, sinceramente, nei confronti di una società che ti ha regalato 9 scudetti consecutivi. Non è mai successo nei top.
È inaccettabile,
nei 5 top campionati.
Perché secondo me lo fai anche nella vita quotidiana, nella quotidianità, quello che è la tua esistenza, se probabilmente sei così. La persona ti dà 100 per una vita, un giorno non riesce a darti 100, ma ti dà 70 e tu lo critichi. E non vale. Non è corretto. Non è corretto. Bisogna, ripeto, cercare di mettere a fuoco il momento, il periodo, la fase. Ok, purtroppo noi abbiamo questa idiosincrasia con quella maledetta coppa, ok? Con quella coppa maledetta, con le fila come cavolo vi pare, ok? Proviamo a vincerla, ci proviamo anche quest'anno, ci proveremo, ma se non dovesse arrivare, perché i fattori li conosciamo, sono tantissimi che ti portano alla vittoria, comunque hai fatto qualcosa di straordinario dal 2011 ad oggi, di incredibile, e anche 2 finali di Coppa dei Campioni e altre partite indimenticabili, purtroppo vince una sola, noi abbiamo anche questo fattore, insomma, che purtroppo non cioè abbiamo, ripeto, un'idiosincrasia, no? È evidente, però aspettiamo, se non dovessimo riuscire a vincere la Coppa dei Campioni, comunque cercheremo di fare il nostro meglio in campionato, in Coppa Italia, perché non è facile. E ripeto, questo è un calcio totalmente differente, con problemi per tutti, ci sono problematiche pesanti per tutti i grandi club, perché nessuno sta girando a mille e ci sono squadre che sono già strutturate. Pensate un po' a una squadra ricostruita come la nostra, perché parliamoci di la Juve è completamente ricostruita. Ancora mi dicono ma ci sono dei riferimenti, sì, c'è qualche riferimento, ragazzi, ma centrocampo è roba nuova, ma Morata, ma tu i nuovi, cioè, se hai quei 4-5 riferimenti, ma è una squadra comunque, Chiesa e Kulusevski, è una squadra in fase di definizione, evidentemente col cartello dei lavori in corso, ecco perché bisogna cercare di avere un po' di pazienza, e se sei arrabbiato non scrivi però che schifo, che vergogna, schifosi, maledetti e bla bla bla. Io non le posso più accettare questa aggressività su questi social network, o mi ci tiro fuori o vado a litigare o vado a discutere con le persone.
Hai parlato di rinnovamento, giusto? Aggiungo io, tanto rinnovamento ancora di più, ringiovanimento. Ricordiamo che nella gara contro la Dinamo c'erano in campo, Nicola, 8 under 25, quindi è ancora più difficile, diciamo così, non ricostruire, perché non c'è nulla da ricostruire una squadra che vince, però sicuramente dare l'assetto giusto a questa squadra. Manca poco al break.
Una cosa importante, quindi, perdonami, è il fatto che proprio invece di capire il processo della Juventus, della società, ragazzi, questi hanno cercato con grande intelligenza di rinnovare, ci hanno portato il più forte difensore centrale del mondo, hanno cercato subito un rinnovamento, loro hanno capito intorno al 2017 che bisognava intraprendere questa strada e l'hanno fatto bene lo scorso anno, in quella stagione anomala, folle, siamo riusciti comunque a portare a casa lo scudetto, vedremo quest'anno. Ma il processo è iniziato, perché se quest'anno dovesse fallire, io la Juve non la rivoluzionerei, sai, Quintiliano?
Ah beh, certo.
Farei un altro paio di inserimenti, ma sarei più o meno la stessa squadra.
Hai parlato del difensore più forte al mondo, ma la Juventus, ricordiamolo, ha acquistato, e qui prendo il gancio per il prossimo quesito, anche qualche anno fa il giocatore più forte al mondo. Ora, Nicola, sai che in Spagna Don Balón, testata sportiva appunto iberica, praticamente ha dato un'indiscrezione secondo cui Ronaldo sarebbe disposto a prolungare il contratto per altri 2 anni, ok, fino al 2024, chiudendo poi di fatto, dando l'addio di fatto al calcio. L'unico, che non è poco però, Il problema è questo, che lui vorrebbe conservare i 30-31 milioni l'anno e qui la Juventus un po' frenerebbe. Allora vi chiedo, e poi lo chiedo anche a te Nick, una risposta secca, 340-54-25-324, rinnovereste per altri 2 anni il contratto a Cristiano Ronaldo? Nick?
No.
Vedi, però ci hai pensato, eh? Pensavo che dessi la risposta un po' più velocemente, eh? Certo, ho messo un po' in difficoltà. No, perché altri...
Perché comunque... No, se fosse a 10 invece che a 30 milioni probabilmente sì. A 30 no. A 30 no. Godiamocelo quest'anno, il prossimo, e poi secondo me è giusto che le strade si separino. Per diversi motivi. E per il bene di tutti è giusto che si separino.
Allora ricordo 340-54-25-324, ancora le 3 foto del derby, qualche pensiero libero, e rinnovereste per altri 2 anni il contratto a Cristiano Ronaldo? Linea alla regia.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
E cominciano ad arrivare anche i primi messaggi rispetto all'altro quesito, eh? Rinnovereste, come insomma si potrebbe verificare per altri 2 anni il contratto a Ronaldo? Ricordiamolo, al momento il portoghese 35enne ha un contratto che scade nel 2022, quindi nel 2024 avrebbe 39 anni e di fatto, no? Di fatto Nicola chiuderebbe la carriera, solo che lui vorrebbe rinnovare le stesse cifre. Nicola si è già espresso e dice di no, io... Sinceramente ci penserei molto alla stessa cifra, perché non è questo il periodo, no, per continuare. Ricordiamolo che poi sono 30 netti che alla Juventus pesano il doppio, no, come costi di bilancio. E poi, se ancora volete, le 3 foto del derby, 340-54-25-324. Abbiamo altri 3 vocali, vero Fede? 2, vai.
Ragazzi, sono d'accordo sulle ultime cose che state dicendo. Qui è un momento in cui bisogna stare tutti uniti, vicino alla società, vicino all'allenatore, ai giocatori, essere da stimolo. Le critiche sterili fanno veramente pena, ci siamo abituati troppo bene. Io sono contentissimo di Pirlo, gli do tutto il tempo che vuole, perché voglio vedere una Juve che gioca bene a calcio. Sono disposto anche ad aspettare che crescano questi giovani. Sempre forza Juve, Antonio.
Grazie Antonio, vai Fede.
Ciao, sono Pino da San Giorgio al Liri. Ciao, ho letto Pino. Di uno scambio di Bala Coutinho, voi che ne pensate? A me Coutinho non piace.
Questo proprio dico no secco. Nicola, è inutile che te lo chieda.
Neanche sotto tortura.
Esatto, nemmeno io sotto tortura Coutinho, ma veramente uno dei più, secondo me, sopravvalutati degli ultimi anni, ed è stato pagato tantissimo. Poi ha vestito la maglia dell'Inter, lasciamo perdere, va. Vai Fede. Ah, finiti, sono finiti. Allora, Nick, ci sono diversi messaggi. Per esempio quello di Davide da Milano. No, le mie 3 foto del derby sono queste. Prima la grande gioia ed esultanza di Bonny. Seconda la gran voglia di correre di Chiesa. Terza Pinzoglio che urla all'arbitro. Ora annullaci pure questo, un grande. In effetti Nicola, che significa vorrà essere un uomo di spogliatoio? No? Cioè ha preso un'espulsione per un'esultanza?
Sì, credo che sia volata la parola di troppo. Immagino, esatto. È stata quella, dai.
Sì, esatto.
Guarda,
esatto.
Perché mi ha fatto sorridere proprio la scena, dopo l'immagine, quando è stato si è avvicinato e gli ha detto vai Pinzoglio, vai, che hai detto? Evidentemente lui neanche ha protestato più di tanto, perché ha capito che l'arbitro aveva sentito qualcosa e credo che fosse sulla falsa riga di quello che stavi dicendo tu.
Sì,
non
esatto.
Credo che gli abbia detto qualcosa del genere.
Guarda la frase, classico, dai, eh. Sembra che la frase implicata sia questa, annullaci pure questo.
Sì, ma è naturale, cioè l'emotività, sei lì in panchina con i tuoi compagni a soffrire. Io credo che anche quell'abbraccio sia molto significativo. Guarda, ci voglio tornare perché è stato un momento bello di una squadra che vuole continuare a fare bene, e ci credo perché sono segnali. E poi domani vedremo quello che accadrà, ma anche se domani le cose dovessero andare bene, ancora la strada è lunga, quindi già siamo qualificati. Eventualmente poi a febbraio, a fine febbraio, quando tornerà la Champions, potremo dire la nostra. La squadra c'è, e poi non vedo questi insomma queste squadre, ripeto, così devastanti, no, hanno tutti un po' di problemi a livello europeo.
Eh sì, allora vediamo cosa ne pensa, lo introduciamo nella nostra discussione, il nostro collega ed amico, direttore di Calcio 2000, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao ragazzi, bentrovati a tutti.
Ciao, tu sei più ottimista o più pessimista di Nicola? Essere più ottimista di Nicola, insomma, ci vuole tanto.
Ma in relazione alla sfida col Barcellona?
In generale per la Juventus e poi in particolare per la gara di domani.
Ma per quanto riguarda la gara di domani, diciamo che il Barcellona di questo periodo è messo peggio di noi. Cioè, nel senso, mi sembra una squadra che ha completamente perso la propria identità e non ha neanche un futuro davanti a sé. Mentre da questo punto di vista, almeno la Juventus, sulla carta, mi sembra che possa guardare al futuro con più ottimismo. Quindi secondo me può accadere di tutto. Non escludo che la Juventus possa fare l'impresa a Barcellona, e se anche non dovesse farla, l'importante è fare una grande partita.
Esatto.
Cioè per far vedere che la Juventus ci tiene, ecco, quello secondo me sarebbe molto significativo. In generale rimango dell'idea che ho da qualche settimana a questa parte: bisogna avere pazienza, bisogna cercare di ricordarsi che è un momento di transizione. Però d'altro canto bisogna cercare di limitare gli errori il più possibile, e in questo momento purtroppo secondo me ce n'è ancora qualcuno di troppo.
Nick.
Ciao Fabio. Sì, ma assolutamente condivido in pieno la riflessione, insomma, che stiamo portando avanti dall'inizio della trasmissione. No, una cosa forse non condivido, che comunque loro mi riferisco al Barcellona, in queste partite sappiamo che tirano fuori qualcosa di più, l'abbiamo visto anche all'andata, insomma, dunque credo che ci siano ovviamente diversi insidi. Però io la sensazione, guarda, se mi dovessi chiedere adesso quintigliano qualcosa, io la sensazione è che la Juve faccia una buona partita domani, però non mi dite quanto finirà, come finirà, che la Juventus l'approcci bene, sono quasi convinto, guarda, questo assolutamente. No, volevo un attimo riferirmi con Fabrizio, volevo un attimo andare sulle dichiarazioni anche di Pjanic, no? Che ha fatto capire di non essere felice a Barcellona perché gioca poco rispetto a quello che lui aveva previsto. E torniamo un attimo a quello scambio, Fabrizio. Insomma, quello scambio veramente, come da leggenda metropolitana, è uno scambio legato solamente ai bilanci. C'è davvero un fattore tecnico?
Ah, sai, qua tocchi un tasto dolente. Io Pjanic non l'avrei mai venduto. Più passa il tempo, vedo Arthur e più resto convinto della mia idea. L'ho visto anche dal vivo, l'ho seguito, ho cercato di capire che cosa possa portare Arthur a questa squadra. Non è in dubbio la qualità tecnica del brasiliano, però mi sembra un giocatore che non va bene per noi, cioè nel senso ha uno stile di gioco molto semplice, molto da gestione palla. Pjanic, il vero Pjanic, attenzione, non il cadavere che abbiamo visto nell'ultimo periodo, era un giocatore che ogni tanto si accendeva e la palla meravigliosa te la dava. Ecco, questo Arthur, secondo me, sì, almeno fino ad ora, non è ancora riuscito a far vedere qualcosa di...
Ragazzi, certo, no, consiglio di poi, scusa Fabri, adesso in questo momento probabilmente con quel tipo di caratteristiche sarebbe stato più di bilancia. Lo so che col senno di poi non si va da nessuna parte, adesso ad oggi, 7 dicembre, abbiamo questa sensazione, poi magari verremo smentiti, io me lo auguro, perché io anch'io credo in Arthur, però secondo me probabilmente c'è una interpretazione sbagliata della posizione di questo ragazzo.
Esatto, la penso uguale, Nick.
Non ce l'ha, può giocare, ripeto, playmaker basso in una squadra di calcio a 5, lo ripeto da tempo, ma non una squadra di calcio a 11.
Bravissimo, la pensiamo esattamente allo stesso modo. Io sono andato a vedere recentemente una partita della Juve contro il Ferencváros, mi sono proprio soffermato su di lui perché volevo vedere cosa faceva quando, sai, a casa con la televisione alcuni movimenti, alcune cose non le riesci a capire. Non è un giocatore adatto a questa Juve, cioè poi magari Pirlo troverà il modo di accenderlo o di trovargli la posizione giusta, però come hai detto bene, mi sembra più un giocatore da gestione palla, da 4 contro 4, 5 contro 5, ma non in grado anche fisicamente di reggere una partita contro un Manchester United. Cioè ragazzi, Pogba che si trova davanti a Arthur, siamo nei guai. Poi certo lo può aiutare Bentancur, lo può aiutare Rabiot, però è un giocatore in difficoltà.
Allora ragazzi, mi avete dato, Nicola, con questa domanda, l'assist in parte l'abbiamo toccato. Un messaggio per chiedere ad entrambi, partendo poi da Fabri. Ciao, sono Andrea da Briga Novarese. Secondo me la squadra non sopporta due esterni come Kulusevski e Chiesa più le due punte. Occorrono sempre tre centrocampisti. Cosa ne pensate? Fabri, centrocampo a tre?
Ma sai, dipende sempre dagli avversari. Cioè, se giochi contro determinati avversari, secondo me puoi anche giocare con due esterni come Kulusevski e Chiesa e due attaccanti veri. Il problema della Juventus, continuiamo a girarci attorno quello che stiamo dicendo, cioè gli manca un regista che fisicamente regge botta, non ce l'ha, Pirlo non ce l'ha, e quindi ogni volta deve trovare una soluzione, non dico di emergenza, ma una soluzione per evitare che gli avversari approfittino di questa situazione. Però la Juventus può giocare in tanti modi e giocherà in tanti modi, perché si adatta anche molto all'avversario, però secondo me quella lacuna in mezzo al campo è abbastanza evidente, insomma.
Nicola, in tanti modi, però tu spesso ripeti, prima o poi però una fisionomia deve averla questa squadra.
No, assolutamente, se non andiamo da nessuna parte, ragazzi. Se no riviviamo l'incubo in parte della scorsa stagione, quando ad un certo punto eravamo a gennaio, andavamo in diretta, e io non avevo ancora capito quale fosse il centrocampo della Juventus. Io voglio capire una cosa, da cosa dipende? Probabilmente può dipendere da diversi fattori. Un fattore è sicuramente Ramsey, a mio avviso. Non so che ne pensate, ma lui, se Ramsey sta bene, credo che voglia puntare su Ramsey. E voi mi dite, non è il centrocampo, ok, gioca trequartista, insomma, una posizione un po' così. Però io credo che anche tanto delle nostre riflessioni vada ricollegato a questa posizione di Ramsey, a questo utilizzo di Ramsey, perché io alcune volte vado in confusione. Ripeto, sabato quando ho visto la formazione un po' mi sono arrabbiato, perché ho visto fuori sia Ramsey che Arthur dal primo minuto, allora dico, allora non riusciamo a trovare continuità, rimischiamo le carte per l'ennesima volta. Kulusevski lì non ci deve stare, ragazzi, ci sono delle cose secondo me abbastanza evidenti, le caratteristiche dei giocatori. Kulusevski secondo me non deve partire da quella posizione, assolutamente non ce l'ha.
In effetti, Fabrizio,
sono rimasto stupito sinceramente.
In effetti Fabrizio, prima che si infortunasse, è stato forse quello ad interpretare meglio questo ruolo Ramsey, intendo, partendo come sulla linea dei centrocampisti, salvo al centrarsi e quindi diventare trequartista Ramsey. Cosa ne pensi?
Sì, però insomma, ragazzi, è l'uomo di vetro, quello senso, sì, quello spiace, sì, tantissimo,
so.
Però alla Juventus non possiamo tenere uno che fa una partita e poi due è a curarsi perché ha tirato troppo quando è sceso in campo. Cioè, quello è il vero problema di Ramsey, ma è sempre stato un problema. Cioè, anche ai tempi dell'Arsenal faceva due o tre partite eccezionali, poi al momento in cui trovava la forma era costretto a fermarsi. Mentre ha detto bene Nick, un altro enigma da risolvere è Kulusevski. Cioè, non rischiamo di rovinare, secondo me, il miglior acquisto della stagione. Kulusevski è un grandissimo giocatore, ma sono ampiamente d'accordo, lì non c'entra nulla. Eppure la sensazione è che voglia farlo giocare solo lì. Quindi sono molto preoccupato per Kulusevski, mentre su Ramsey le occasioni le ha avute, cioè fisicamente non è da Juve. Lo è tecnicamente, ma non lo è fisicamente.
Eh sì, questo purtroppo è il suo cruccio. Nick, prima di salutare Fabrizio, una chiosa.
No, sì, sono tutte riflessioni credo interessanti per chi ci sta ascoltando, assolutamente. Su Kulusevski Fabrizio è andato ancora più pesante rispetto a me. Io credo che bisogna trovare, anche lì bisogna capire la posizione del ragazzo. Qui non possiamo, basta. Io sono cresciuto con il calcio dove si davano le maglie dall'1 all'11, dove i ruoli erano ben definiti. Eventualmente in un gruppo ci poteva essere un paio di giocatori jolly, ma non che in un gruppo di 20 doveva essere 16 jolly. Ragazzi, bisogna definire le posizioni. Quel povero Bernardeschi, ok, ha sbagliato anche lui, ma le sue crisi nasce pure da questo continuo spostamento.
Ma questo dall'anno scorso, Nick, questo già dall'anno scorso con Sarri, ancora
sì,
di più.
Un anno e mezzo, sì, vabbè, sì, diciamo una stagione e mezzo, quindi. e tutti lo fanno ruotare, io lo vedo mezzala e quello lo vede trequartista e Mancini lo vede esterno a destra. Ragazzi, Kulusevski, no, deve avere un ruolo definito. A me sembra un giocatore che abbia, per movimenti, per caratteristiche anche tecniche, come tratta il pallone e quant'altro, mi sembra un giocatore che debba giocare eventualmente con una posizione o folle con una punta accanto, un centrale, un centravanti, e lui che gli può girare intorno perché ha forza fisica, ma comunque sempre partendo da destra, o se no eventualmente in un attacco a tre lo fa giocare come esterno alto a destra. Credo, poi ancora non lo conosco così bene, però dai movimenti mi sembra quel tipo di... Non credo trequartista Fabrizio Quintigliano, trequartista puro no, deve avere campo, no? Mi sembra che debba avere comunque
sì, un po', sì.
Possibilità dello strappo.
Però anche, dello è strappo. Anche...
Dunque lo vedo più...
È anche vero Fabrizio, però la Juventus devi anche cercare un po' tu, no? Di, tra virgolette, adattarti magari, no? Per esempio Chiesa viene spostato una volta a destra, una volta a sinistra, abbiamo visto che rende più a destra, però non è che se viene schierato a sinistra lui comunque non renda. Non vorrei, Fabrizio, no, prima di salutarti e te lo chiedo, non vorrei che Kulusevski stesse, e sarebbe fisiologico, anche pagando un po' dopo un inizio in quarta il peso di questa maglia.
No, io penso che stia un po' soffrendo il fatto di non sapere bene
tattico,
se è carne o pesce. Sì. Sì, perché è un ragazzo giovane, aveva le sue certezze a Parma, sapeva cosa doveva fare e lo faceva egregiamente. Già il passaggio alla Juve è difficile. Se poi un giorno giochi l'esterno alto, un giorno giochi in un attacco a quattro, un giorno come mezzala d'interno, cioè diventa complicato secondo me. Chiesa, attenzione, sì è vero che Chiesa si adatta, ma Chiesa ha fatto una partita e mezza buona, quindi vediamo se si adatta, ma si adatta bene, quindi io spero che Pirlo capisca in tempi brevi che alcuni giocatori non possono essere spostati troppo, ecco, se riesce a capire quello facciamo già un grande passo in avanti.
Certo
Fabri, grazie Fabrizio.
A voi, ciao ragazzi,
un abbraccio, buon lavoro, grazie, ciao. Nick, abbiamo tanti messaggi, ce ne sono due già pronti se non sbaglio, oppure vai.
Buonasera ragazzi, sono Michael da Roma.
Michael, ciao.
Diciamo che secondo me questa squadra peggio di così non può fare, può solo migliorare. Non fraintendetemi, obiettivamente dal punto di vista dei risultati la situazione non è così catastrofica, perché comunque tu in Champions hai raggiunto il passaggio del turno con due turni di anticipo. In campionato sei distante 6 punti, ma insomma sappiamo quanto valgono queste distanze a questo punto della stagione, quindi diciamo che secondo me sono da migliorare le prestazioni, perché le prestazioni sono mediocri fino a questo momento. Comunque speriamo sempre per il meglio, diciamo che domani sarà un bel banco di prova. Buona serata.
Ciao, grazie, sicuramente un banco di prova, perché al di là della qualificazione, l'abbiamo detto mille volte Nicola, se uno spugnasse il campo nuovo anche a livello, no, oltre che di crescita, anche di consapevolezza, no, dei propri mezzi.
Sì, ma sai, quindi, ma neanche le spugnare, no, potremmo essere contenti anche se venisse fuori una bella partita con occasioni, uscire dal campo nuovo un bel pareggio con gol, 1-1 la partita, comunque che devi fare con personalità.
Esatto.
Tanto risultato domani, la personalità, creare, non subire troppo e metterla a terra, far girare anche noi il pallone, noi da un po' tra virgolette calcisticamente vendicarci di quel giro palla loro che mi fece molto arrabbiare nella partita d'andata, no? Non riuscivamo a contrastarli, eravamo un po' molli e gli abbiamo permesso di prenderci un po' in giro. Ecco, proviamo anche noi, perché abbiamo i piedi buoni, i piedi giusti per poter far girare il pallone bene e magari prendere in giro anche noi, no? E cerchiamo di cercare un po' la profondità, perché queste sono partite soprattutto su quel tipo di campo in cui la profondità è fondamentale, dunque mi auguro che se Arthur Scena sarà la razza titolari, insomma, si mette la mano sulla coscienza, si gioca anche in verticale a calcio.
E quando dici profondità mi viene in mente anche l'importanza del ritorno di Morata, no? Sotto questo, perché ne crea tanta, oltre ad assecondare, oltre ad assecondare i movimenti di CR7. Altro vocale.
No, perché sai, è un terreno molto lungo e largo, no? È uno dei terreni più lunghi e più larghi d'Europa, proprio per misure. È un campo che ti dà, no? Ti dà campo, appunto, scusa la ripetizione, ti dà prato per scaloppare. Dunque, bisogna cercarla in diverse occasioni, a profondità, credo, domani.
Eh sì, non c'è dubbio. Va avanti, Fede.
Ciao Mirko da Padova.
Ciao Mirko.
Le tre foto per me sono, la prima foto è il gol preso, perché rappresenta la sfortuna che abbiamo, non bisogna sottovalutarla. Fortuna, chi ha giocato calcio sa che significa molto. E anche in questo caso un ripallo e via, pallone pronto da calciare. La seconda foto è il gol annullato, perché rappresenta il fatto che ancora di più dell'anno scorso e degli anni precedenti abbiamo, diciamo, tutti contro. La parola d'ordine è: può vincere chiunque tranne che la Juve, è chiaro, palese. E la terza foto è il gol all'ultimo secondo, perché ci rappresenta perché fino alla fine la Juve non muore mai. Sempre forza Juve e sono 38. Ciao a tutti.
Ciao, lo ricordiamo sempre. Allora, che tragedia, la miglior difesa della Serie A, ma davvero pensate che gli altri dovrebbero avere zero occasioni a partita? Le squadre così non ne ho mai viste, comprese Real, Bayern Monaco e Barcellona, Pino da Torino. Sabato si è visto Ramsey e Rabiot, si sono visti Ramsey e Rabiot dello scorso anno. Se ci mettiamo anche Bentancur, che mi sembra l'eterno incompiuto, si spiega l'ennesima brutta partita. È una squadra già dall'anno scorso con Sarri costruita male. Io invece vorrei spezzare una mini lancia in favore di Bentancur, perché qualche errore lo ha fatto, ma secondo me nella ripresa, Nicola, è stato tra i più positivi.
Assolutamente, primo tempo anche lui sottotono, poco aggressivo, secondo tempo giocato bene, quindi è cresciuto con la squadra, buona prestazione a mio avviso.
Ragazzi, non ci saltiamo per la vittoria di sabato, perché il Torino dall'ottantesimo in poi si annulla da solo, è successo con la Lazio, con l'Inter e ieri con noi, però è anche vero che la Juventus in altre gare non aveva fatto queste rimonte, anzi. Criticare anche pesantemente non significa non essere juventino, le scelte sbagliate si criticano. Il primo scudetto l'ho vinto nel 95, quindi so cosa significa non vincere e vedere gioire milanisti o napoletani, ma negli ultimi due anni, tolti Morata ed Elite, la società ha preso decisioni vergognose, addirittura Pierre. Vergognoso mi pare un po' troppo. Noi non stiamo comunque dicendo di non criticare. La critica sì, purché costruttiva, non il disfattismo alle parolacce contro una società che comunque ti ha regalato 9 scudetti, 2 finali di Champions League ed è comunque all'avanguardia anche sotto il profilo proprio prettamente societario. Nick.
Guarda, risponda.
Sì, no.
Ah, sì. No, che devo rispondere? Non rispondo.
Ve lo ricordate quando, grazie ai social, fecero chiudere il profilo Twitter di Allegri? Me lo ricordo, sì. I tifosi occasionali sono un gran male della nostra Juve. Luca da Roma, me lo ricordo. Roma fu costretto, già li usava poco Allegri, a dire il vero, eh. Poi fu offeso, io ricordo, lì fu secondo me vergognoso, soprattutto per un allenatore che
commentava le partite, no?
Sì, ma era non, quasi mai sì, ci andava solo sì, al fine. Sì, faceva un piccolo tweet, sì, un tweet, basta, solo che lo hanno massacrato, costretto a chiudere. Mamma mia.
Massacrato.
Rinnovaci
dopo Madrid.
Sì, esatto, ma lo ricordo benissimo. Rinnovo a CR7? Assolutamente no, basta, dobbiamo pensare al futuro della Juve. Con CR7 la squadra gioca solo per lui, non è più una squadra da anni. Ciao Serio da Palermo. Ciao Serio. Ragazzi, su Ronaldo mi auguro si possa prolungare di 2 anni con opzione per il terzo, ad un massimo di 20 milioni a stagione, che comunque sono una follia, ma lui è un extraterrestre. Saluti Marco. Se Ronaldo ci fa vincere la Champions, gli rinnoverei il contratto per altri 4 anni. Fabri da Verona, Fabri, lo so, troppo comodo così. Rinnoverei sì, ma a 15, non a 30, Pino da Torino. Vedi Nicola, si dividono. Diciamo che la tendenza è il sì, ma giustamente, come dicevi anche tu, ma sono d'accordo, a cifre un po' più umane, tra virgolette. Ciao Quintiliano, ciao Nicola, le mie 3 foto di sabato, l'abbraccio finale al gol vittoria, compreso Pirlo.
Chiaro, c'è il discorso del ruolo.
Sì, certo.
C'è il discorso del ruolo, no? Nel senso, lui eventualmente, se dovesse rinnovare, deve anche accettare tranquillamente che se ne va in panchina qualche volta.
Certo.
Non deve condizionare gli allenatori.
E pretendere sempre, sì.
Rimanga con noi, perché insomma, se vuole a 38 anni ancora sentirsi il padrone assoluto della Juventus, questo noi lo possiamo concedere.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola, le mie tre fotografie di sabato sono l'abbraccio finale al gol vittoria, compreso Pirlo che molti danno per distaccato e Musone. Danilo che per una partita non proprio positiva è il primo a recuperare il pallone dalla rete dopo il gol del Torino, segno di grande voglia e personalità, la parata di Szczęsny sul tiro di Zada. Sul rinnovo di Ronaldo la penso come Nicola, secondo me no, a meno che non sia cifre decenti, quindi per uno come lui impossibile da accettare. Cioè complimenti, grazie Alessio da Treviso. Ciao, le tre foto sono il gol vittoria di Bonucci, l'abbraccio dei giocatori dopo il gol vittoria, la terza è la parata del nostro bravo portiere. Sarebbe bello se CR7 finisse la carriera con noi, Riccardo. Siamo giunti all'ultimo break, poi di nuovo con voi, 340-54-25-324, le foto del derby. E rinnovereste altri 2 anni il contratto a Ronaldo?
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Ultima parte di trasmissione, Quintiliano Giampietro Federico Rossi in regia, collegato di nuovo Nicola De Bonis via Skype. Ciao Nick. Allora, ciao, vi ricordo che alle 19 parlerà Pirlo, vigilia della sfida contro il Barcellona, è un giocatore, vediamo un po', non dà però tanti spunti secondo me il mister, e per noi giornalisti è un po', non è il massimo, perché dà pochi titoli, secondo me, almeno secondo me in conferenza stampa, la scorsa volta per esempio lo diede a Sky, no? Quando disse do fastidio a qualcuno, questo è stata una delle cose più forti secondo me finora, ma è anche la verità Nicola questa, eh.
Ma sì, per il discorso della panchina, insomma, senza carità.
Esatto.
Una cosa che va avanti dai tempi di Roberto Mancini, quando si sedette su quella della Fiorentina a fine che cos'è? I primi del 2000, no? Quegli anni lì. No, la Juve è partita, e sì, parleranno Pirlo e Bonucci in conferenza
stampa.
Anche il capitano, insomma, la seguiremo con interesse. Ebbene, sono convinto che la Juve farà una buona partita domani, ripeto, non conta molto il risultato, certo ragazzi, se dovessimo riuscire ad andare lì e prenderci il primo posto, sarebbe una serata di festa dai per tutti, perché sarebbe un messaggio incredibile, non ci credo, perché sarebbe un balzo eccessivo, no, rispetto a quello che abbiamo visto sabato, sarebbe qualcosa di un po' anomalo, però la vita può accadere di tutto, però sono sicuro che la partita verrà fuori abbastanza divertente. Poi ragazzi, se dovessimo perdere 2-1 giocando una buona partita, amen, ragazzi, non è nulla il compromesso, però mi darebbe fastidio, nel senso, no, usciamo, noi cerchiamo di non uscire sconfitti, per un discorso di crescita e di mentalità da acquisire.
Giustamente è molto difficile Nicola, però il momento sicuramente non positivo del Barcellona, che rischia una stagione fallimentare se non dovesse andare avanti, intanto è molto in ritardo in campionato, questo fa un po' ben sperare, no, alla Juventus, anche se poi in quel palcoscenico si trasformano, però ci sono diversi assenti.
Non mi fido.
È chiaro che non ci fidiamo, però la Juventus ha anche qualche freccia nell'arco, Pirlo, no? Mi riferisco in particolare a 2 giocatori, se non altro per il passato al Real Madrid, ma anche perché comunque Ronaldo vuole sempre e comunque, no, continuare a battere questi record personali. Se tu dovessi puntare, è scontato dire Ronaldo, o hai qualche altro nome sul quale puntare?
Guarda, è abbastanza semplice, uno è Alvaro Morata in assoluto, anche per le caratteristiche e per quanto gli potrebbe far male, dunque Cristiano, Alvaro lì davanti fondamentali, secondo me saranno fondamentali, secondo me timbreranno anche il cartellino, almeno uno dei due secondo me, ma a mio avviso la butterà dentro. E poi ancora anche per, tornando alla riflessione che facevo prima sulle misure del Camp Nou, se Quadrato ti parte lì non lo prendi più, dunque punto su loro 3 in assoluto.
Non c'è dubbio, Quadrato sta diventando...
È su delitto, Quintiliano, li chiedo
come al solito.
Con loro 2 comunque l'esperienza è tanta, dunque dai, andiamocela a giocare, siamo forti ragazzi, siamo una grande squadra, dobbiamo crescere, ma abbiamo gli elementi per tutti i fattori e tutti gli elementi in campo per poter arrivare a vivere un'altra stagione importante. Ripeto, il percorso è ancora molto lungo e domani potremmo aver vissuto magari in tre giorni, due gare fondamentali, due pietre miliari, perché ripeto, se domani dovessimo uscire bene dal Camp Nou sarebbe tutta benzina benzina nel serbatoio, soprattutto del Morata.
Hai nominato prima i quattro giocatori che secondo me al momento sono le vere certezze della Juventus, ai quali aggiungere anche Bonucci, no? Anche se ogni tanto qualche sbavatura però poi in alcuni momenti, e questo per rispondere anche ai tanti critici verso l'attuale capitano, ricordiamo l'assenza di Chiellini così come quella di Demirale, quindi la fascia da capitano ce l'ha Bonucci, per rispondere anche ai tanti che ogni tanto Nicola si sembra quasi che si divertano, addirittura criticano Bonucci come se fosse un giocatore normale, e invece è uno dei centrali, o è stato, non lo so, più forti al mondo, comunque un senatore della Juventus, ha vinto tanto, è fondamentale per questa squadra. E poi Nicola è stato anche fondamentale proprio nel discorso fatto nello spogliatoio, proprio poi si è saputo, diciamo così, durante il derby, che ha spronato un po' la squadra, no? Ricordando un po' Buffon, quando dopo quella famosa gara di Sassuolo contro il Sassuolo, la sconfitta, fece un discorso ai giovani, la maglia, la pesantezza, insomma, quindi aggiungerei a questi quattro come certezze anche Bonucci.
Ma assolutamente, perché li stiamo perdendo questi riferimenti, dunque esatto. Rimane solo Leo, perché comunque per ora Chiellini è poco disponibile e temiamo che non possa trovare continuità. E Leo, Gigi non c'è, importa, comunque anche sul campo, su quello che è poi la trasmissione di personalità, sono importanti ovviamente, fondamentali anche Buffon e Chiellini, ma come lo stesso Pirlo, ragazzi, no? Perché noi spesso non sottolineiamo che il nostro allenatore è uno dei nostri, è uno di quelli che ha vinto tutto a livello internazionale, prima col Milan, con la Juventus, di più a livello nazionale, è stato un protagonista assoluto, anche per mentalità, perché Andrea Pirlo ce l'ha la mentalità juventina, è uno di noi, è uno dello spirito Juve, dunque c'è il fattore allenatore con quella mentalità, una società che comunque lo protegge, importante alle spalle, e c'è questi tre senatori importantissimi, e poi ragazzi c'è Cristiano. Insomma, Cristiano, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, che lo so, ci dà quasi sempre la sensazione a tutti che sia un anarchico, fammelo definire così, nel senso, penso al mio regno, penso anarchico,
egoista, diciamo, anarchico, qualcuno lo definisce egoista,
è una riflessione un po' complicata, nel senso, no, forse mi vado ad inserirmi in un imbuto e non ne esco più. Però è uno che ti dà più la sensazione che, ragazzi, sì, il bene della squadra, ma se non c'è la sua firma si addormenta, che gli girano gli zebedei. Questa è la sensazione che abbiamo sempre avuto, è questo tipo di giocatore. Ci sono grandissimi fuoriclasse che prima di tutto comunque hanno messo davanti la squadra. C'è lui, che è una persona particolare, la conosciamo, che mette da prima di tutto comunque i suoi risultati personali, che poi questi di riflesso evidentemente vadano a condizionare in positivo la squadra, è un dato di fatto. Però non mi dite che Cristiano è uno che a fine partita prende a calci l'armadietto perché la Juve ha perso, probabilmente prende a calci l'armadietto perché lui ha giocato male, ecco.
Sì, non c'è dubbio,
questa sensazione.
Diciamo così che le sue sfide personali poi alla fine però sono in un certo senso al servizio della squadra. Hai nominato Morata, ricordiamo Nicola che Morata al momento è capocannoniere della Champions League con 6 reti, e aggiungo io, ricorderai, all'andata gliene furono annullate addirittura 3, che credo rappresenti un record in assoluto, no, per la Champions League, mentre all'andata non c'era appunto Ronaldo per il discorso legato al Covid. Allora, qualche messaggio. C'è un vocale, vero Fede? Ok, vai.
Ciao Nick. Ciao Quinti. Secondo me i tifosi sono molto 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 arrabbiati per il fatto che da 2 anni abbiamo visto errori macroscopici. Dove una grande società ai vertici, terza nel ranking europeo, si metta a sbagliare una volta allenatore, cacciando Allegri, prendendo Sarri senza una squadra adatta, non conoscendo gli aspetti anche più duri di Sarri, perché secondo me la Juve doveva sapere a memoria tutti i comportamenti di Sarri, no? Andatevi a vedere anche le dichiarazioni di Fabregas di oggi su Sarri.
La seconda
è che dopo aver sbagliato con Sarri risbaglia ancora secondo me, progetto tecnico, perché ancora la rosa è non costruita su un allenatore con un progetto e idee chiare. Tutto qua. È questa confusione che spaventa molto. C'è molta confusione.
Secondo me, Pirlo, le idee di come vorrebbe giocare ce l'ha chiare. Non so però se lui abbia tutti i calciatori per poter esprimere il suo calcio. Che ne pensi, Nico?
Ma non lo so, perché io il suo calcio non lo conosco 20 anni. Non ha mai allenato nessuno. Io la prima Juve di Pirlo l'ho vista nell'amichevole di della Continassa con
il Novara,
la squadra lì di con il Novara. Dunque non lo so, io non so che sia la tesi, queste stupidaggini. Una cosa è scrivere le idee di calcio, una cosa è metterle in pratica sul campo e dentro lo spogliatoio. Io sono stupidaggini per chiacchierare. Ci hanno chiacchierato tanto, noi non ne abbiamo mai parlato perché siamo gente da spogliatoio e allora non ne parliamo, queste stupidaggini. Però, cioè, ripeto, ma no, sull'amico sì, errori madornali, l'errore è stato, però magari amico mio, anche tu, sei stato uno di quelli che ha cacciato Allegri. Io non l'ho cacciato Allegri, l'avete cacciato in tanti di voi. Che cosa volevate? Hanno provato probabilmente a prendere Guardiola, non ci sono riusciti, sono andati da Sarri con pregi e difetti di Sarri. Comunque Sarri ha portato a casa lo scudetto in una condizione difficile e ripeto, è stato anche un po', secondo me il tecnico toscano è stato anche un po' sfortunato per diversi motivi, carattere particolare, lo sapevamo, ha detto bene il nostro amico, certi aspetti, certe velature, certe sfumature di quest'uomo le conoscevamo, probabilmente uno così non è da Juventus perché è uno che magari non sa mai mordersi la lingua, non ha un grande appeal davanti alla telecamera, anzi si è comportato alcune volte in maniera abbastanza
imbarazzante,
ma poco juventina. E tu sapevi tutto, lui sapeva il pacchetto completo, però fallimento totale no, non me la sentirei dare il fallimento totale, perché è riuscito comunque a vincere lo scudetto in una situazione complicata, anche grazie sicuramente alle cadute delle squadre che ci stanno attaccate prima del lockdown, ma insomma i fattori sono tanti, non li conosciamo. Però a me complessivamente non posso diciamo gettare la croce sopra Sarri. Su Pirlo aspetterei, perché ti ripeto, io ancora non so qual è Pirlo, chi è Pirlo allenatore, lo sto cercando di conoscere, e credo che l'unica cosa sia aspettare il termine di questa stagione per dare una prima, perché poi tutto può cambiare, prima, per avere una prima idea di chi è, perché una cosa è allenare in Serie C2, è una cosa è allenare la Juventus anche per un campione come Andrea.
Non c'è dubbio. Chiediamoci perché Pjanic non giochi, forse è rimasto quello dell'anno scorso, Stefan da Latina. Stefan, in effetti però bisogna dire che quest'anno al Barcellona, anzi lo ribadisco perché l'ho accennato all'inizio, c'è una situazione particolare, anche il Barcellona vive una fase, secondo me una sorta di, siamo alla fine probabilmente di un ciclo, Nicola, perché così ricordiamoci che Messi stava dando l'addio, poi si sa tutto il discorso legato ai soldi eccetera, è rimasto, ma forse, come ci diceva, ricorderai, la nostra collega giornalista spagnola, non sorride più come prima.
Vabbè, ha vissuto l'estate più complicata della sua carriera, certo. Perché comunque avrebbe voluto probabilmente lasciare, non si sentiva più parte integrante di questa storia, però poi per amore, per tanti motivi, non lo so, ha deciso di rimanere, probabilmente magari convinto anche da Ronald Koeman, però io, Quintiliano, ripeto, prima di dare per spacciare certe squadre e certi club aspetterei, perché magari il Barcellona te lo ritrovi a Istanbul e staremo a fare altri discorsi, dunque calma e sangue freddo quando si parla di queste squadre e di questi campioni. Ci andrei sempre cauto, l'esperienza mi dice di andarci sempre cauto.
No, per carità, su questo...
Ecco, come la Juve soprattutto, e anche come la Juve, no, quando l'hanno data per morta in questi 9 anni, almeno un centinaio di volte, e invece è sempre resuscitata, gli ha chiuso la bocca a tutti.
Un'informazione, quando si esprime il giudice sportivo sul ricorso della squalifica di Morata... Oggi è lunedì, credo domani, comunque 2 giornate, la Juventus ha fatto ricorso, io credo che il ricorso non verrà accolto, per esempio, anzi devo dire la verità, no. Nicola, te lo dissi anche qui, sono un po' sorpreso che la Juventus abbia fatto ricorso, anche se poi magari definisce ingiusta, no, quell'espulsione, però negli ultimi anni difficilmente una squadra ha fatto ricorso per le squalifiche dei suoi calciatori. Aspettiamo ovviamente questa settimana. Rinnovo per CR7, Dybala in Inghilterra e Pogba da noi. Juve sistemata, Romeo. Hai visto che bello scenario, Nicola? Che a te secondo me non andrebbe bene, visto il ritorno ipotetico di Pogba e l'addio di Dybala.
No, io faccio una domanda agli amici all'ascolto. Mi prego, mi dite che cosa sta facendo Pogba nella sua carriera di così straordinaria per essere così desiderato? Ditemelo, eh. Poi se voi mi risponderete, io sarò lì e vi ascolterò con grande attenzione. Ditemi voi che cosa sta facendo Pogba per diventare il sogno proibito degli juventini. Ma forse sbaglierò, eh.
Tu lo sai che io la penso...
Ha fatto un bel mondiale, siamo d'accordo, un bellissimo mondiale. Ha fallito penosamente l'europeo, ma ha fatto un mondiale da protagonista. Poi sono passati... al mondiale quasi 3 anni,
sì, nel 2018, 2 anni. Io la penso,
a Manchester questi ce lo impacchetterebbero. Se tu parli con i tifosi del Manchester, ma non quelli là, insomma, il tifoso quella vittoria, il tifoso vero, quello del pub, quello che segue la squadra in Serie B, Serie C, in Serie D sui campi di Pozzolana, ti dice che te lo impacchetterebbe Pogba. Quello volete, prendiamolo, dai, che vi devo dire.
Io ti dico la verità, Nicola, io lo riprenderei, tu lo sai come la penso, perché credo che lui possa dare ancora molto, e soprattutto, un po' come è avvenuto per Dybala, secondo me tornerebbe a casa sua sotto il profilo ambientale. Io di questo sono certo.
Quello ci sta, di riflessione, però anche a Manchester è a casa sua, quindi c'è cresciuto, è più casa sua lo Trafford dello stadio.
Ma fu ceduto che era giovanissimo, però Nicola non ha vissuto.
Però era cresciuto.
Sì,
con
sì,
loro,
per carità, per carità.
Bene. Ha fatto tutta la trafila, ripeto, ragazzi, giocatore sicuramente giocatore di qualità, sto dicendo che è uno scarso, però continuità è un grosso rischio, come avrebbe detto Gigi Proietti, senza whisky maschio, hai capito?
Certo, ho l'impressione che Pirlo sia stato preso per continuare le idee di Sarri, con le uniche differenze della difesa ad uomo sui calci da fermo, e che Pirlo è ben visto dallo spogliatoio. Che ne pensate, Stefano da Patrasso? In effetti le idee calcistiche non si discostano molto, o meglio, dico io, la filosofia calcistica di Pirlo non si discosta molto da quella di Sarri, per quanto riguarda per esempio il dominio della gara, il giocare molto alti, però sicuramente Pirlo, malgrado abbia una vocazione offensiva, la sua idea, Nicola, comunque nella fase difensiva è migliore rispetto a quella che è l'idea di Sarri, tant'è che la Juventus ancora credo abbia la miglior difesa del campionato, anche se una gara non l'ha giocata, ricordiamolo. Dai 20 netti a Cristiano Ronaldo, e si può fare con il prolungamento del contratto, un pensierino ci può stare. Ettore da Caserta, 20 netti, insomma sono tanti lo stesso. Ciao, le mie foto, la voglia di arrivare di McKennie, la polivalenza di Quadrado e lo spontaneo abbraccio di gruppo sul gol di Bonucci. No al rinnovo di CR7. Stefano da Patrasso. Prima foto, Szczęsny para su Zaza, seconda McKennie in gol, terza per la prestazione di Quadrado, bis esultanza di Pinzoglio. Pinzoglio, qualcuno ci ha fatto un articolo oggi, sai Nicola, su qualche giornale anche importante, perché secondo me il fatto che lui sia un terzo portiere, esultare così e farsi espellere, però non è proprio una cosa comune, secondo me.
Vabbè, è diventato un po' la mascotte del gruppo in questi anni. È un po' la mascotte, insomma è l'ultra che si siede in panchina. È uno, un tifoso che si siede in panchina con la squadra, perché quello fa, gioca, non gioca mai, si allena, beato lui.
Faresti anche tu, no? Così la mascotte, immagino, Nick.
Beh, direi che la farei proprio, guarda, con grande piacere.
Io vorrei giocare invece, guarda che ti dico. Buonasera, io credo che la Juventus...
Ah, certo, no certo,
scherzo,
certo,
ovviamente si fa per scherzo.
Adesso tu mi porti qua per quello che faccio e mi proietti là, lo farei volentieri. se avessi fatto tutte le trafile, sacrifici per diventare calciatore, vorrei giocare, sì.
Buonasera, io credo che la Juventus debba andare a Barcellona e giocare di contropiede, visto che ci sono tanti giocatori veloci, non cercare di fare la gara, perché altrimenti va a finire come all'andata. Daniele. Bravo Pogba in Inghilterra, bravo, si riferisce a Nicola, non sta facendo quasi nulla di buono, il nostro amico non si firma. Caro Nicola e Quintiliano, vorrei ricordare però che all'andata, anche se leggeri in difesa, tre gol li avevamo anche fatti, solo che per centimetri furono annullati, l'ho detto prima, pertanto non credo sia difficile fare una grande gara. Sì, in effetti Morata, che è stato sfortunatissimo, anzi io direi anche per qualche millimetro più che per qualche centimetro. Allora Nick, siamo giunti al termine di questa puntata, vigilia di gara contro il Barcellona, domani entreremo un po' ancora di più dentro la gara, no? Stasera sentiremo le parole alle 19 di Pirlo insieme a Capitan Bonucci, e poi commenteremo sia Pirlo che proveremo a giocare la gara domani anche sul fronte Barcellona, perché ricordiamo ha tantissime tantissime assenze. Allora Nick, ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo domani.
Grazie, grazie a tutti e un abbraccio, a domani.
Ciao, ciao a tutti, grazie dei tantissimi messaggi, grazie ovviamente a Federico Rossi in regia. Ora però restate qui perché due in bianconero, il duo Marangio Santarelli, poi terzo tempo, la giornata è ancora lunga su Radio Bianconera.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.